Crossroads. Stomp your feet with the American beat.
Benvenuti a Crossroads, cari amici ascoltatori.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio Statale.
E non mi fai un'entrata un po'
Brrrcione!
No, mi immaginavo una vecchia Rai anni 50, non so come hai fatto la puntata scorsa. Come al solito, qui Crossroads tutti i giovedì alle 22 su radiostatale.it. Il Doc, Lele e come al solito no, ma anche per questa puntata è venuto a trovarci il buon Dodi. Ciao Dodi.
Ciao.
Di cosa parliamo oggi, Lele? Ragguaglia i nostri cari amici ascoltatori.
Siccome una puntata sui Beatles non era abbastanza per i nostri gusti,
sì,
abbiamo deciso di fare un volume 2.
Oh, e chi ha avuto questa brillante idea?
Io.
No, non è vero.
No, l'ha avuta il Doc.
Che bello.
Questa mania di prendersi i meriti, mania di protagonismo,
ma
incredibile.
Non è una mania. Parleremo di Beatles perché gli aneddoti sono tanti, le cose da raccontare sono molte e il tempo è poco. È un po' la metafora della vita,
è
no?
Sempre poco il tempo per i Beatles, sempre poco. Faremo infatti anche un volume 3, un volume 81.
Esatto, perché sono, dato che ci sono tante cose da raccontare, quando non ci viene una puntata al volo per la settimana dopo, ma facciamo i Beatles, va.
L'hai detto che sembravi la Russa, sei fantastico.
Facciamoli sti Beatles, diciamolo. Votatelo.
Io non vorrei la Russa.
Anzi, dicetemelo
nella mia trasmissione.
Avvocato.
Come sempre, esattamente come nel volume 1, vi abbiamo proposto varie canzoni dei Beatles, però tutte coverizzate da altri artisti, e continueremo su questo trend. E vi facciamo sentire una canzone dall'ultimo album, che è Get Back, ma la facciamo cantare da Al Green. Eccola! Al Green con Get Back.
Che bello Al Green.
E voi non ci avete potuto vedere nel fuori onda, ma Lele è bravissima a fare la faccia di Al Green mentre canta. Lo sta facendo in questo momento, magari faremo un video,
sì, esatto.
E poi ve lo posteremo. E il video che facciamo e postiamo, dove lo possono vedere?
Dai, dillo Dodi, dillo tu.
Ah,
dove lo postiamo?
Dai.
Pagina Facebook,
sì.
Di Crossroads.
Sì, che è?
E
si chiama?
Direttamente su Radio Statale.
Direttamente su
sul sito di Radio Statale.
Comunque, Crossroads.
L'hai cavata abbastanza bene.
Bene, ma non benissimo. Crossroads trattino Radio Statale su Facebook ed è così e basta.
E Twitter non se lo incula più nessuno, quindi inutile che.
Twitter no, sto morendo perché io sono. Cioè, non capisco Twitter.
Troppo elitario. perché se non sei un VIP che ti seguono tutti, che cazzo serve?
o se non riesci a mettere due parole in più in un discorso, allora sei l'uomo perfetto.
Però
per
puoi
Twitter.
Mettere le donne nude su Twitter e non te le
sei. Beh, allora.
Lucia, ciao Lucia.
Ah, Lucia Mozzarellone.
Allora, Lele, di cosa ci racconti?
Allora, partiamo con una bella storiella. E siccome recentemente, non so,
prendendola da lontana,
esatto. A Burbe Condi,
esatto. Questa settimana, come tutti sapete, si è ricordato il 35esimo anniversario della morte di John Lennon.
Di John Lennon, bene.
Che è stato sparato fuori da casa nel 1980. E oggi vi racconto le 10 cose che non sapevate su John Lennon.
Oh, se invece una di queste 10 cose le sapevate, come si dice?
Le sapevate.
Sapete dove scriverci.
Esatto.
Per dire, ma noi la sapevamo.
La sapevamo là.
Esatto.
E vi manderanno bellamente a quel paese voi pignolini dell'ultimo minuto.
Sì.
Allora, alla numero 1, il primo strumento che John Lennon imparò a suonare fu un'armonica.
Ah beh,
una super chrome, aspetta però, perché era una super cromonica, sì. Honor. E gli fu regalata da suo zio George, che era il marito di Mimi, che era la sorella della madre.
Ma aveva tutto l'albero, che se ne frega.
Io volevo sapere se però i cerchi in lega quella
sì,
quella
sì, da 16. La cosa divertente è che John Lennon rubò anche un'armonica. Infatti, infatti era così tanto appassionato d'armoniche che poi ha cominciato a rubarle.
Dannato cleptomane.
Cioè, tutti potessero far così. Vabbè.
Infatti lui rubò questa armonica, l'armonica con cui è stata registrata la canzone Love Me Do, lui l'ha rubata in un negozio in Olanda.
Ah, bene.
Ma la cosa appunto poi tanto spiegherò poi la storia di questa armonica.
Sì, ma fai come fosse casa tua.
La seconda cosa che sì, diventa sempre una baracconata.
Dai, no. Sei te che rendi le cose difficili.
No, perché mi sono dimenticato che in realtà poi rientra un po' in un'altra curiosità, vabbè. La seconda cosa, Lennon ha spesso dichiarato che avrebbe preferito essere un membro dei Monty Python piuttosto che un membro dei Beatles.
No. Ma perché?
Non lo so.
Ma è diventato un'icona per caso.
Eppure Monty Python.
Pensa nei Monty Python.
Esatto. Terza curiosità. Il gioco preferito di John Lennon in tour non era la droga, ma era il Monopoly.
E giocava da solo?
Sì.
Obbligava gli altri Beatles.
Voleva obbligare gli altri perché era talmente tanto forte che poi nessuno voleva giocare con lui.
Dietro ogni pacifista c'è sempre un animo da capitalista incallito.
Esattamente, il Monopoly.
È meglio sfogarsi così.
Bob Dylan e la pace che comprava azioni a non
come disse qualcuno
di bombe.
A me dà fastidio che il Monopoly venga prodotto da un'azienda sola. Quindi monopolio contro monopolio, non si capisce.
Mamma mia, tristezza.
Non è una battuta, è una riflessione interessante, imbecille.
Ma andiamo avanti. Nel 1967 John Lennon comprò per 1700 sterline Dornish Island, una piccola isola disabitata al largo delle coste dell'Irlanda.
Sembrava una ragazza, come la vedi.
Dopo
è un trade union fra quello di cui si è parlato settimana scorsa e settimana prossima.
Comunque io questo lo voglio dire, sto backstage stavano decidendo cosa dire e lui fa: no, ma io queste cose non le dico perché non sono divertenti. Non sa neanche di cosa parla.
No, infatti
come Paolo Box.
A che punto siamo?
Dopo la morte di Lennon, Yoko Ono e lui Coppetta vendette l'isola per 30.000 sterline.
Sì.
E con il ricavato non comprò la droga, bensì donò il ricavato a un orfanotrofio irlandese.
Bravo, bene.
Poi andiamo avanti, ne salto un po' perché sono veramente tanti 10, ma sono veramente lunghe.
10 ma sono veramente tantissimi.
Esatto. No, poi voi mi interrompete spesso, quindi diventa un disastro. John Lennon non era un gran guidatore. Nel 1969, di ritorno da Darness in Scozia, insieme a Yoko Ono e lui Coppetta, aveva causato un bruttissimo incidente stradale. John e la moglie furono ricoverati in ospedale e a lui furono applicati 17 punti di sutura sulla testa.
Ah, hai capito.
Poi, eccola qui l'armonica. Lennon rubò l'armonica con la quale i Beatles registrarono Love Me Do in un negozio a Arnhem.
Me l'hai già detto.
Che è in Olanda, sì, ma la cosa divertente è che anni dopo un fan andò al negozio di armoniche a pagare fisicamente l'armonica che Lennon aveva rubato probabilmente anni prima. Questa cosa non si sa. Ultime due. A seguito di un'influenza intestinale, Lennon è stato costretto per 40 giorni a seguire una dieta di soli liquidi.
E come faceva? Beveva e basta.
Esatto, e come faceva a non pensare al cibo? Leggeva libri di cucina.
Boh, questa mi puzza, questa cosa qua.
E
perché è bruciato eppure, l'arrosto.
Per imprinting uno.
Eppure, boh. Sì, ma non stiamo parlando di un'impresa normale. L'ultima, durante il periodo di massimo successo di Beatles, George Harrison e Ringo Starr erano diventati drasticamente vegetariani. Gli avevamo già raccontato nella scorsa puntata quanto erano impazziti, bene, anche George Harrison era impazzito. E Paul McCartney invece era vegetariano da sempre, al punto che ha lanciato anni dopo insieme alla moglie un marchio di surgelati per vegani vegetariani. John Lennon invece era rimasto l'unico a mangiare anche la carne tra tutti i Fab Four, e per dispetto la infilava di nascosto nei piatti degli altri Beatles.
Ma che stronzo, scusami,
un mattacchione.
Grazie risate, proprio grazie risate, che sono le stesse che vi farete, spero non per la canzone ma ascoltando la canzone, che è Eleanor Rigby, famosissima canzone dei Beatles,
quella della morte,
ma qui cantata da una signorina particolare che è
Eleanor Rigby.
No, è Aretha Franklin. Eleanor Rigby, Aretha Franklin.
Rigby!
Qui live su Crossroads, radiostatale.it.
Non so voi, ma io ho un'improvvisa voglia di quattro polli fritti e una coca.
Sta cicciona di Aretha Franklin. Che è morta, no? È morta Aretha Franklin.
Sì.
È morta.
Mi risulta di sì.
Volevo giocare a Toto Morto, non c'era, quindi
non
è morta.
Non c'era. È morta, quindi salutiamo i familiari di Aretha Franklin che ci stanno ascoltando. Ciao Aretiani.
Ci denunceranno.
Saluto anche, salutiamo anche il al nuovo ospedale Sant'Anna di Como che in diretta mi comunicano che ci stanno ascoltando.
Che bello. Oh,
invece di curare i pazienti ascoltano noi.
Ciao ospedale Sant'Anna.
Ciao pazienti. Così non li saluta mai nessuno.
Poracci.
Io mi immagino questi anziani che ballano al ritmo di
con la faccia, con la faccia di Al Green a questo punto.
col catetere.
Col catetere di Al Green.
Libera, libera.
Breakdance con le carrozzine.
Adesso Lele, ti riprendi un attimo e mi parli di Lucy in the Sky with Diamond.
Yeah, questo è difficile. No, non è difficile per niente, però è una storia molto curiosa, una storia abbastanza intuitiva, una storia di Crossroads.
Bello, mi è piaciuta questa presentazione.
Allora, Lucy in the Sky with Diamonds è sicuramente una delle canzoni più belle e conosciute dei Beatles.
Giusto.
È stata scritta da John Lennon e con l'ausilio di Paul McCartney.
Oh.
Questa canzone, come ha suscitato tantissime dicerie già dalla sua pubblicazione, dall'inizio. Infatti, Lucy in the Sky with Diamond è l'acronimo di LSD.
Ma dai!
E questo è quello che si è inteso da subito quando è uscita la canzone. l'accostamento tra il pezzo e la droga si avverte anche appunto analizzando il titolo. E che cos'è l'LSD? Come parlavamo la scorsa puntata, sintetizzata dal dottor Albert Hoffman e dal suo viaggio in bicicletta.
Sì.
L'acido lisergico era molto molto popolare a quel tempo e tutti quanti sapevano che anche i Beatles ne facevano un largo uso.
Eh beh, ma meno male, scusami.
Quando però sono andati da John Lennon a chiedergli se effettivamente Lucy in the Sky with Diamonds parlava di LSD ed era dedicata all'LSD, lui ha detto no, assolutamente.
Ha
raccontato questa fantastica storia per la quale la canzone è nata nel momento in cui lui è andato a prendere il figlio a scuola, il piccolo Julian.
Però bisogna dire anche questa cosa: Julian era un pallista clamoroso.
Sì,
cioè, ha raccontato un sacco di stronzate a tutti. Cioè, si divertiva a spernacchiarci.
Sì, sì, anche lo Spinello che abbiamo parlato l'altra volta.
A Buckingham Palace. È così. Ma anche da dove deriva il nome Beatles, cose di cui abbiamo già parlato. Ma grazie alle sue stronzate ci permette di fare non una, ma ben due trasmissioni.
Esatto, pensa
sui
a te.
Beatles.
Ed è morto.
Ed è morto.
Se fosse ancora vivo.
Aretha Franklin invece neanche quella. No. Ciao Aretha.
Quindi qual è stata la spiegazione di Giuliano? Giuliano fa: no, non è l'LSD. Un giorno sono andato a prendere il piccolo Julian a scuola.
Sì?
E il figlio gli ha corso incontro, gli fa: papà, papà, ho fatto un disegno.
Ah.
E in questo disegno,
cosa c'è disegnato?
C'era la sua compagna di classe Lucy. Disegnata in mezzo a un cielo con tanti diamanti.
Guarda caso, proprio preciso come il titolo.
Lucy in the sky. E poi gli fa: guarda papà, Lucy in the sky with diamonds.
Così gli ha detto.
Uè Peppi, questo è Lucy in the sky with diamonds.
Così con questa
accento, la stessa voce.
Con questa accento brianzola.
Cosa ne capisci te? Hai capito?
Fai una canzoncina.
Dai, fai la sta canzone e guadagniamo un po' di sgay. Ma in realtà poi nessuno ci ha creduto perché...
Ma dai, incredibile,
esatto,
incredibile.
Guarda a caso, la canzone comunque è piena di doppi sensi,
tipo?
Dubbi rimangono. Ad esempio, se l'incipit della canzone è: immagina te stesso in una barca sul fiume con alberi di mandarino e cieli di marmellata.
Quindi dici, ma magari aveva disegnato anche quello, ha detto: guarda i miei cieli di marmellata.
Secondo
papà.
Me l'ha rovesciata solo sul foglio, ha detto:
ah, bravo, durante la merenda.
Spirito artistico.
Ingenuo.
E cazzate.
Povero. Poi c'è: taxi fatti di giornali appaiono lungo la spiaggia e aspettano di caricarti. Tu ci sali con la testa tra le nuvole e parti.
Quindi no, però non tutto può sembrare tranne che un trip di LSD.
Vabbè, scusa, tu mi hai preso un taxi di giornale.
Ma che mi pensi che sono venuto con la radio? Scusa. Con taxi.
Ma che tipo di giornali erano? Quotidiani o
libero? C'era bastardo islamico. Comunque, Crossroads è anche satira, ma è anche musica, fortunatamente. E quindi la andiamo a sentire. Lucy in the Sky.
Lucy.
Mi balla. Non
cantata
ho messo...
da Jovanotti?
No.
Lucy in the Sky with Diamonds.
Non ho messo il cookie dente e mi balla.
Il marshmallow pie.
Adesso poi faremo tutta una puntata su Neck e Jovanotti, dove Lele potrà fare tutte le sue imitazioni. Lucy in the Sky with Diamonds. La versione è di una brasiliana che ha 7 milioni di anni.
Ma la brasiliana ha la depilazione?
No.
Abbiamo.
No. Si chiama Tina Lee e la canzone fa così.
Tina Lee. With time.
marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Picture yourself on a train in a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky.
Tina Lee con Lucy in the Sky with Diamonds.
Cosa Tina Lady. No, grande, assorbente.
Tina Lady è Tina Lee.
Ma voi ci avete pensato se l'avesse fatta Jovanotti questa canzone?
Come avrebbe fatto?
Picture yourself in a boat on the river with tangerine trees and marmalade skies.
Ecco.
E non mi annoio.
Con le tasche piene di faffi.
A Sassari.
Faremo poi
un panino con i semi di sesamo e la salsiccia.
Tutta una puntata blues, ma come l'avrebbe fatto Jovanotti?
O Neck.
Esatto. O Neck.
Necroz.
Necroz. Arriverà.
Necroz arriverà.
Neck è sottovalutato quasi quanto Mango e Masini.
Come erano le mani servono per prendersi?
Siamo due braccia con un cuore.
No, quella delle mani.
Nonostante. No, non me la ricordo.
Le mani servono per abbracciare.
Però è arrivato dopo il volo e lo trovo una vergogna. Io vi parlerò invece della leggenda, per quantomeno la narrazione della leggenda di per sé, della morte di Paul McCartney.
Aia.
Hai capito?
Sempre temi allegri tu.
Temi
eh?
Allegri, così poi tipo no, perché non si può scherzare sulla morte, perché
perché la morte ha fatto milioni di persone.
Gesti di scherno a cross.
Qualcuno ha perso delle persone per causa della morte, quindi ok. Notte del 9 novembre 1966, Paul McCartney uscì dalla sala prove dopo un violento litigio con gli altri tre Beatles.
Ma non mi capite?
Bravo. Salì sulla sua auto per tornare a casa e lungo la strada raccolse una ragazza che faceva l'autostop. La ragazza si chiamava, guarda caso, Rita. Guarda caso non so perché l'ho
chiesto. Infatti ho avuto anche un momento, scusa.
Poteva chiamarsi Gertrude.
Rita Pavone, Rita Pavone.
Ecco.
E gli raccontò il martello, no, a chi lo devo dare in testa, Paul McCartney. E gli raccontò che stava scappando da casa perché era incinta e contro il parere del suo ragazzo aveva deciso di abortire. Nel 66 era ancora comunque una tematica spinosa.
Illegale anche.
Quindi spinosa.
Beh, dovremmo saperlo noi, visto che siamo ancora fermi al 69 da quel punto di vista.
Solo in un secondo momento Rita comprese che la persona al volante era Paul dei Beatles.
Ma tu sei quello famoso! Tu sei...
Così, era un po' di giù.
Tu sei Batman!
La sua reazione esagitata, un po' come ha fatto il buon Lele, spaventò e distrasse McCartney, che non vide il semaforo diventare rosso. Pur riuscendo a evitare l'urto con un altro veicolo, l'auto del Beetle uscì di strada e si schiantò contro un albero prendendo fuoco. Paul, sbalzato fuori dall'abitacolo, sbatté la testa contro l'albero e sia Paul che Rita persero la vita. In una variante più macabra, Paul, sbalzato fuori dall'auto, viene decapitato e perde la testa. Okay?
Mamma mia che splatter, ragazzi. Beh,
okay. Ricevuta la notizia, i tre Beatles dovettero decidere insomma cosa fare. Il loro manager, Brian Epstein, insistette per adottare la linea del silenzio. Avrebbero seppellito Paul senza far sapere niente a nessuno per non sconvolgere il mondo o il futuro gruppo, che nel 66 era all'apice chiaramente del successo. Si misero quindi alla ricerca di un sosia. Attenzione.
Te li vedi provini, seduti.
Ma fammi... suonami qualcosa. E dopo settimane di ricerche, scelsero William Campbell. William Campbell, un ex poliziotto, che assomigliava a Paul e che acconsentì a sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia plastica per rendere ancora più netta la somiglianza. Guarda caso, mancino, ha la stessa voce, suona uguale.
Brutto.
Incredibile. Sì, si è fatto gli interventi per diventare brutto.
Magari era bellissimo, un uomo fantastico.
Da quel momento i Beatles non si esibirono più dal vivo, e questo è un fatto. Sia perché Campbell era più alto di Paul, e questo purtroppo non è che puoi segare le caviglie alla gente.
Lo fai suonare in ginocchio con le scarpe che sputtano. Come? Nel ginocchio.
No, che tristezza.
Lo fai gattonare sul palco.
Sia perché occorreva del tempo per insegnargli a imitare i movimenti e la voce di Paul. Ti capì? Quindi, stando a questa storia, la persona che suona e canta sugli album dei Beatles dopo il 66, quindi che ha composto Back in the USSR, Hey Jude, Alter Skelter e tutte le altre canzoni, nonché l'autore dell'imponente discografia solista di McCartney, sarebbe un impostore. Hai capito?
Complimenti come impostore, perché smazzarsi tutta sta roba.
Sti cazzi, ma poi
voglio dire, alla faccia dell'impostore.
Io non l'avrei, avrei continuato a fare il mio poliziotto.
Un ex poliziotto.
Avrei continuato a fare l'ex poliziotto.
Che cosa fa un ex poliziotto tutto il giorno?
Ma niente, sta seduto, usci dalla pistola.
Arresta il gatto.
Mangia le ciambelle a casa, posto che... No.
È quello che fa il comandante Winchester.
Prende le tangenti. Sì,
prende le tangenti adesso. ci stiamo allargando.
Ma sì.
Andiamo a sentire un'altra canzone. Questa volta è Strawberry Fields Forever. Visto che abbiamo...
Bella!
E visto che abbiamo già ascoltato dei cieli marmellata, ascoltiamoci anche dei campi di fragole. Che Strawberry Fields cosa racconta, Lele?
Praticamente racconta di quando John Lennon si andava a fumare gli spinelli.
Dove?
Nel campo di fragole che stava dietro a casa sua. E vedeva sempre le cose.
E vedeva i taxi fatti con i giornali. Esatto. In realtà l'andiamo a ascoltare subito. E questa versione è di Ben Harper.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry. Nothing to get hung about. Strawberry Fields Forever. Living is easy with your eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and there's nothing to get on about. Strawberry Fields Forever. No one I think is in my tree. It must be high and low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down,
going to these strawberry fields. Nothing is real. There's nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream.
It's a dream.
I think I know, I mean, I guess, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to stop every fear. Oh, nothing, nothing is real.
Ben Harper con Strawberry Fields Forever. Qua a Crossroads su radiostatale.it.
Bella, poi mi piace particolarmente.
Ma finalmente parliamo di un personaggio di Ray.
Oh sì, un personaggio bellissimo. Parliamo
del
miglior Beatles che c'è stato tra tutti i cinque Beatles, Pete Best.
Che bello.
Perché, come mi ti ricordavi tu prima, Lennon Good,
sì?
Harrison Better,
eh?
Pete Best. Pete Best!
Ti stavi incartando.
Esatto. Sì. Perché l'ho detto con l'accento, non lo so, l'accento.
Allora, cosa raccontiamo di Pete Best?
Allora, da 1960 al 62 Pete Best è stato un membro dei Beatles.
Ma dai.
È stato un membro un membro dei Beatles quando i Beatles erano in 5. Perché sì, c'era anche Stuart Sutcliffe, che poi poverino è morto.
Guidava il pullman.
Sì, guidava il pullman ed è morto. E, beh.
Quindi non guidate più i pullman. Guidate,
anche perché hai visto John Lennon che fine ha fatto.
Crossroads dice no ai pullman.
Best era presente anche nella tournée ad Amburgo che hanno fatto i Beatles prima di diventare famosissimi.
Sì.
Nella città tedesca iniziarono a esserci le prime incrinature con tra Best e il resto della band.
Sì.
Allora, prendete il presupposto che Pete Best era importantissimo per la band perché sua madre aveva un locale, The Casbah, a Liverpool, e loro erano lì a suonare sempre. Quindi faceva anche un po' comodo, diciamo.
Soliti raccomandati.
Esatto, vedi. Infatti era quello che era più cagato perché, sai, c'ha la mamma con l'impresina, il papparino, le cose così. Vabbè. Che succede? Che lui era il batterista e ha un carattere totalmente diverso da quello degli altri Beatles. Era schivo, taciturno e non riusciva a entrare bene in armonia con il resto del gruppo. Mentre gli altri indossavano abiti tutti uguali sul palco, lui invece suonava, se ne fregava, con la camicia a maniche corte
brutta. Bello come il sole.
Quando Astrid Kircher, che è l'artista che ha ideato la pettinatura alla Beatles.
Sì, le caschette.
Sì, ha fatto in modo che tutti avessero le caschette, Pete Best se ne fotteva e non ce l'aveva.
Dai, però se l'ha cercata.
Sì, esatto. E mentre gli altri si facevano di anfetamine, Pete Best no.
No.
Quindi lui era...
Beveva insomma, tè come tutti gli inglesi sobri.
Sì, esatto.
Lipton.
E Pete Best appunto non socializzava con gli altri, no, era proprio, stava lì suonava
sopra, aveva giusto il locale
suo. Nonostante comunque la band poteva sfruttare, funzionava e sfruttava l'aggancio della mamma di Pete Best, che faceva suonare nel suo locale il gruppo di Pete.
C'è da chiedersi carino, come mai non sia durato effettivamente.
Esattamente.
Nel piccolo pit.
E oltre alla possibilità di suonare, gli dava anche il supporto telefonico e un pulmino. Il famoso pulmino che guidava Sattley.
Vai, vai. Beh, ma non c'era. Cosa suonava Sattley?
La chitarra. Tra l'altro, la mamma di Best si chiamava Mona Best.
Mona
Best. Cosa fa molto ridere.
Moda!
Il 6 giugno del 1962 i Beatles entrano negli studi EMI di Abbey Road per un provino.
Sì.
E in quell'occasione il produttore dell'epoca, George Martin, individuò Best come l'anello debole.
Ma dai,
se non si era capito.
Incredibile.
L'anello debole.
Quello in camicia.
E pretese da Brian Epstein la sostituzione di Best. Best nell'agosto, appunto, due mesi dopo, venne licenziato e sostituito da Ringo Starr. Anche se gli altri
se è andata meglio.
Anche se gli altri continuavano a sostenere che non si trattasse di un allontanamento dovuto alla sua, al suo carattere.
Ma ti rendi conto, scusami se ti interrompo, che se dici a qualche giovanotto, ragazzino, bambino, Ringo, pensano solo ai biscotti.
Sì, è una tristezza.
Cioè un uomo, un uomo.
O al Sharawi che fa la pubblicità.
Sai il 5 che si danno.
Sì.
Cioè Ringo Starr non viene in mente nessuno. Ma anche lui gli ha anche su Ringo ha detto i biscotti. Lui non si calda. Vabbè,
morale è stato
qual è la morale?
La morale è che lui è stato cacciato fuori dal gruppo e i Beatles dicevano no, ma non l'abbiamo cacciato perché lui ha un carattere schivo, no, l'abbiamo cacciato perché non è capace. Hanno inventato mille scuse di qua e di là. John Lennon fu l'unico che poi in futuro fece mea culpa dicendo
ci comportammo
da vigliacchi quando si trattò di cacciare.
Ma lui ha avuto la rivincita perché cosa ha fatto?
Lui ha avuto la rivincita perché ha avuto una carriera. Ha avuto una bella rivincita. Sì. No, non è vero, non l'ha avuta. Perché
io mi sono lanciato.
No, anch'io pensavo invece no. Ha avuto una carriera discreta nel mondo della musica, ha sempre continuato a guadagnare con i diritti dei Beatles. Addirittura una volta gli hanno dato 8 milioni di dollari.
Così.
Sì, perché hanno
fatto. Con questi compati una camicia a maniche lunghe.
Esatto. Stronzo, fai rifare il locale a tua madre. Ma la cosa divertente è che Pete Best nel 2008 è apparso in un cameo nel film, non so se l'avete visto, The Rocker, il batterista nudo.
Sì, ovvio.
Quando nella scena iniziale, batterista nudo, la storia appunto di questo ragazzo che è stato cacciato dalla band quando la band stava diventando famosa.
Esattamente,
esattamente come Pete Best. Lui, il protagonista nel film, scopre che anni dopo Vesuvius, che sono il nome di questa band a cui lui è stato cacciato, fa un nuovo album in cui fa un super successo, ha un esaurimento nervoso a lavoro, esce fuori da un calcio una panchina e chi c'è seduto sulla panchina
no.
Pete Best.
Ah, che bello, che bei momenti.
Che legge Rolling Stone.
Che bei momenti, questa marchetta, è inutile. No. Comunque, povero Pete Best, a proposito di chitarristi come quello che guidava il pullman, ora ve ne facciamo sentire uno molto, 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 molto più bravo, perché è lui, cosiddetto White Hendrix, ossia Stevie Ray Vaughan, con la canzone dei Beatles, Taxman.
Yeah, I'm the taxman.
Wow. Non voglio fare il Mago Forest, ma era per sottolineare la bravura di quest'uomo qua, Stevie Ray Vaughan con Taxman a Crossroads, Doc, Lele e Dodi.
Dodi, cosa ci racconti, Dodi?
Ma io vorrei raccontarvi un paio di storie, una storiella, un paio
ma
di aneddoti.
Sì, ma tanto abbiamo tempo, ma cazzo sì, ci frega.
Abbiamo tantissimo tempo, quindi sì. Vi romperò le balle solo con un aneddoto carino.
No, ma dice di due.
No, uno.
No.
È uno. Andiamo avanti così.
C'è ribellione, ammutinamento a Crossroads.
Allora, visto che si parla oramai di più che altro dei personaggi che hanno gravitato intorno all'orbita del pianeta Beatles.
Perché i Beatles sono un po' coglioni dopo un po'.
Seminate.
Aia, frasi pesanti qua.
No, perché certa gente, guarda che ascoltando i Beatles è morta.
Ascoltando i Beatles al contrario è morta, perché andava al contrario e giustamente è caduta all'indietro. Vabbè, scusate, adesso la smetto anch'io.
Vabbè,
aspettate.
Buonanotte,
ascoltatori. Buonanotte a tutti. Ciao a tutti. Allora, parliamo di un personaggio poco noto ai più. Tranne solo agli aficionados dei Beatles. Parliamo di Mal Evans.
E chi è Mal Evans?
Mal Evans è una persona che ha creato che ha avuto delle grosse difficoltà con le poste. E i Beatles hanno avuto delle grosse difficoltà con le poste.
Se
vi lamentate. Anche a me non faceva prelevare il bancomattieri. Che cazzo vuol dire?
Lui ne ha avute di peggio. Allora,
non sei famoso.
Allora, esatto. Mal Evans è stato uno dei grandi manager che hanno contribuito al successo dei Beatles. A lui si devono, per esempio, l'idea del suono della sveglia in A Day in Life e quella della campana, della campana della mucca in With a Little Help from My Friends.
Il bello è che sembriamo stupefatti, perché realmente nessuno di noi tre conosce i pezzi degli altri.
Esatto,
e quindi c'è stupore sincero.
Cosa dice sì che appena citato
alla sincerità.
No, neanche le canzoni. Vabbè, allora che cazzo ci stiamo a fare qua?
No, ma racconta perché le poste.
Allora, le poste, perché a parte ovviamente essere subissato di lettere e quant'altro
per
essendo il manager per il lavoro che fa, non solo, ma anche dai fan che cercavano attraverso lui ovviamente i contatti, eccetera eccetera. Ha avuto dei problemi anche a posteriori della sua vita.
Cioè,
preparati.
È criptico, no?
Allora, questo personaggio è stato ucciso nel 1976.
Così,
sì, no, vabbè, perché si parla del rock and roll, ma anche i Beatles non scherzano in quanto a sfighe e disastri naturali inauditi. Allora, il signor Evans, come dicevo, è stato ucciso dalla polizia il 5 gennaio nel 76, nel suo appartamento a Los Angeles. Gli agenti intervenuti sul posto erano stati chiamati dai vicini allarmati perché era in corso una lite fra appunto Evans e la sua ragazza. I poliziotti, quando sono entrati, avevano visto il detto Evans con in mano un fucile. Finto.
No, come finto?
Ma gli agenti pensavano fosse
Los Angeles,
vero.
A Los Angeles, poi prima si spara, poi si chiede.
Non c'era
in tutta l'America si fa così, e non solo, anche fuori dai confini.
Non c'era come dicono, tappino rosso.
La polizia di Los Angeles è l'unica categoria che dice tutti i neri si assomigliano.
Benissimo, c'è della filosofia.
Vabbè, ma dopo che è morto sto povero Cristo?
Dopo che è morto, allora, è stato crivellato di colpi, perché pensavano fosse... il signor Evans è stato cremato.
Sì.
Al suo funerale il 7 gennaio del 76, sempre a Los Angeles. Le sue ceneri, però, dovevano essere mandate in Inghilterra
a subodorare.
L'hanno
qualcosa.
Fatta via posta. No. Secondo voi che fine hanno fatto quelle ceneri?
Non si sono più trovate.
Non lo sanno nemmeno loro. Le poste hanno perso le ceneri. Secondo me Keith Richard ha voluto provarci a sniffare qualcuno prima del padre. Secondo me siamo arrivati a quel punto. Quindi, se vi lamentate dei vostri pacchi che non vi arrivano da poste italiane, ecco, pensate che c'è gente che è morta
ed è stata persa
dalle poste.
Però piano, perché le poste hanno creato disagi a tantissime persone, quindi non bisogna scherzare su determinate.
Forse hanno creato più omicidi anche di tante
salutiamolo adesso questo qui che sta citando la puntata, questo simpatico amico,
non mi ricordo
moralizzatore,
non mi ricordo il nome.
Lo saluteremo la prossima puntata.
Quindi la morale della favola è: dietro ad ogni uomo c'è sempre un grande uomo che litiga con la propria ragazza, dietro ad ogni band c'è sempre un grande manager che spesso e sovente finisce per litigare con la sua ragazza.
Ringraziamo le donne.
No, è un ringraziamento alle donne. Questo perché
io avrei ringraziato
la
polizia di Los Angeles per averci permesso di raccontare questo aneddoto.
La polizia di Los Angeles ne avrebbe a enciclopedie da regalare, a quanto pare.
Oh, cari amici, purtroppo il tempo è tiranno.
Sam Key, come si dice?
Sam Key. E il tempo purtroppo è finito a nostra disposizione, ma non temete, cari radioascoltatori, perché Crossroads tornerà per l'ultima puntata di questa sessione invernale, non so come chiamarla.
Chiama la sessione invernale, questo, sembrano esami.
Sì, questo esatto. Primo semestre della seconda stagione di Radio Statale, e quindi noi torneremo sempre giovedì alle 22. Ci potete scrivere su Facebook Crossroads.
Ma anche no.
_ Radio Statale. Dipende cosa volete scriverci, nel senso
che... Se siete carine ci scrivete i vostri numeri.
Esatto, mandateci le foto delle vostre tettine.
Tettone anche. Tettone. Mozzarellone.
Per dire, e uscitele.
E noi con che canzone vi lasciamo? Con una forse delle canzoni più belle che i Beatles ci hanno regalato, ossia While My Guitar Gently Weeps. E in questa situazione suonata da un mostro, secondo me, che è Jeff Healey.
Ma non perché è brutto, eh?
Perché
ma...
è cieco. No, no, salutiamo tutti i ciechi.
Ma lui non si può vedere,
ma
come Bocelli.
Healey è quello del caffè, eh?
No, il caffè non è lui. Quindi vi salutiamo, una buonanotte dal Doc.
Lele.
Buonanotte anche dal Dodi.
Che bello, ed ecco Why My
Guitar.
Dobbiamo salutarvi, ciao.
Ciao.
Mm-hmm.